È un piacere anche questa mattina, quest'oggi, nonostante l'inasprimento delle normative che ci vedono giustamente, forzatamente barricati in casa, abbiamo però il privilegio di continuare ad ascoltare la parola di Dio, a predicarla, a beneficio della Chiesa, del popolo di Dio e anche a beneficio della nostra nazione, dei nostri connazionali, concittadini. Anzi, preghiamo che possano cogliere l'occasione di questo tempo particolare per ricercare l'ascolto della parola di Dio, perché Dio continua a parlare. La Scrittura ci dice che lo ha fatto in molti modi, in molte maniere, nel tempo, nella storia, ma in questi ultimi tempi lo ha fatto attraverso Cristo Gesù. L'autore agli Ebrei scrive questo al capitolo 1. E pertanto è in ragione dell'autorità di Cristo Gesù che vogliamo predicare le sue parole, i suoi insegnamenti, che sono più che mai attuali, puntuali, anche in questa circostanza che stiamo vivendo come nazione, ma che riguarda l'intera popolazione mondiale. Il tema che vorrei porre alla nostra attenzione quest'oggi è questo: coronavirus o corona della vita? E premetto subito che non intendo per nessuna ragione banalizzare o sottovalutare la gravità del coronavirus, che deve assolutamente rimanere attenzionato, non può essere sottovalutato. Ma quello che può sembrare un semplice gioco di parole, in realtà vuole essere una sana e cristiana provocazione alla visione della vita, alla visione della realtà, alla visione del mondo che ognuno di noi ha. E in secondo luogo, credo ne abbiate colto anche il senso, mentre il coronavirus nella sua forma più grave può condurre anche alla morte fisica, e ne abbiamo contezza ogni giorno, e quindi anche a quella spirituale, se non c'è stata una conversione a Cristo precedentemente, la corona della vita è, come dire, l'onore, illustra, un dono che Cristo il Re conferisce a coloro che l'amano, che soffrono per Lui, e consiste appunto nella ricevere la vita eterna. La riceveranno evidentemente dopo la morte fisica, quando il Signore richiamerà nella resurrezione tutti i credenti. Ma i credenti hanno oggi la piena certezza che anche nel bel mezzo della gravità delle situazioni che si stanno vivendo, delle conseguenze probabili del Covid-19, o di altre situazioni come la persecuzione per loro da parte, diciamo, di non cristiani, c'è questa certezza che riceveranno la corona della vita. E questa corona però non è un uomo a conferirla, a donarla, è Gesù stesso che ha garantita, l'ha garantita, e lo ha fatto in molti modi, in molte maniere, nei suoi tanti insegnamenti durante il ministero pubblico. Ma c'è stato un momento particolare, quando era ormai inchiodato alla croce, che un uomo malfattore, ci dice la Scrittura, alla sua destra, gli pone una domanda, anzi una richiesta più che una domanda: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù dà una risposta a quell'uomo che rappresenta tutto il genere umano e che sarebbe stata valida per tutti coloro che avrebbero creduto che egli è il figlio di Dio, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che è il salvatore del mondo. E a quella domanda, a quella richiesta, scusate, Gesù risponde: oggi sarai con me in paradiso. E potete leggerlo nell'Evangelo di Luca, capitolo 23, versetto 43. Per riflettere su questo tema, leggiamo un testo dalla parola di Dio, dalla lettera di Giacomo. Giacomo, sapete, è uno dei fratelli carnali del Signore Gesù, di cui la Scrittura ci dice essersi convertito a Cristo solo dopo la sua resurrezione e ascensione al Padre, Atti capitolo 1, versetto 14. Inoltre sappiamo che è diventato anche un conduttore, un pastore, una colonna, diciamo un uomo di riferimento della Chiesa di Gerusalemme, Atti 12, 17, 15, 13 e Galati 2, 9 a 12. E Giacomo scrive un'epistola, ed è alla sua epistola che ci rifacciamo quest'oggi, leggendo dal capitolo 1, i versetti da 9 a 12. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione e ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade, la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Vogliamo pregare. Signore, ti benediciamo e ringraziamo perché abbiamo il privilegio di fermarci e ascoltare la tua parola. E vorrà il tuo spirito, Signore, penetrarla nel nostro cuore affinché sia una parola di consolazione, di speranza, ma anche di conversione per coloro che ascoltano, che ancora sono titubanti nel credere che Gesù Cristo è l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato dal mondo, colui che dà certezza e speranza. Ti prego, Signore, per loro, tu possa convincerli per mezzo dell'opera del tuo Spirito, che hanno bisogno di credere che non c'è altro Salvatore all'infuori di Cristo, che non c'è altro mediatore tra Dio e gli uomini se non Gesù Cristo uomo. E noi ti preghiamo e ti ringraziamo perché possiamo fermarci ed ascoltarti, e lo facciamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. In primo luogo, con queste brevi parole, Giacomo si rivolge ai suoi lettori, poveri e ricchi, e quindi anche ai ricchi e poveri, sull'importanza della vita, e incoraggia i suoi lettori a considerare, come dire, la loro passeggera condizione o passeggiata terrena sulla terra. Riflettere dal punto di vista cristiano, sottolineando quanto fragile sia la vita. E quindi Giacomo dice che non saranno la povertà o la ricchezza a essere garanzia che una pandemia come il coronavirus o altre situazioni gravose, salverà loro la vita dalla morte fisica. Il versetto 11 che abbiamo letto ha sottolineato questo. E ragionando in termini cristiani, Giacomo ricorda al povero che ha creduto in Dio che la sua elevazione è avvenuta solo ed esclusivamente per mezzo di Cristo. Cioè il povero non ha certezza eterna perché è povero, non è un suo diritto. Gli è stata fatta grazia da Dio in Cristo. E così pure ricorda al ricco che la sua condizione di umiliazione è simile a quella dell'elevazione del povero. In quanto Dio lo ha salvato non in ragione delle sue ricchezze, ma allo stesso modo per grazia in Cristo, per grazia in Cristo suo Figlio che si è dato e che Lui ha dato alla croce per l'umanità intera. Cristo Gesù ha salvato gli uomini e le donne a prescindere dalla loro condizione sociale, economica, culturale, etnica, religiosa. E questo noi lo comprendiamo meglio quando Giacomo accomuna tutti i suoi lettori, gli uomini e donne, nella fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria, capitolo 2, versetto 1. E in quell'occasione sottolinea affinché la fede cristiana, quindi dei suoi lettori, fosse immune da favoritismi. E se leggete capitolo 2, i primi 7 versetti, ecco, è presente questo concetto. Perché dice questo? Perché Dio stesso non ha usato, non usa, diciamo, favoritismi. La bellezza e la verità della grazia di Dio sta nel fatto che Egli non salva le persone in ragione della loro condizione sociale. La salvezza non appartiene ai poveri per la loro povertà o ai ricchi perché in qualche misura possono, come dire, acquistarsela attraverso indulgenze. E che purtroppo, permettetemi di dirlo, in questi giorni si continuano ad elargire, illudendo i peccatori, siano essi poveri, ricchi, del ceto medio. C'è una vera illusione. Ora, non ci sfugga la realtà, cari amici, che quando il Signore ridomanda la vita, e ne ha il diritto di farlo, di coloro ai quali l'ha donata, attraverso una calamità, una guerra, una pandemia, un terremoto, una morte naturale, include tanto il povero quanto il ricco, tanto i credenti quanto i non credenti. Così, allo stesso modo come la pandemia non guarda in faccia a nessuno. Noi possiamo chiudere le finestre, scusate, possiamo chiudere le frontiere, ma il virus, cioè se volete anche le finestre, ma il virus segue il suo percorso. E così noi non possiamo esorcizzare la morte. Quando Dio decide, quella arriva. E questo è il senso del versetto 11 che vorrei anche rileggere. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco, quindi, insieme a tutte le altre persone, apparirà, appassirà così nelle sue imprese. Pertanto l'insegnamento di Giacomo è un chiaro avvertimento a tutti noi, a voi che ascoltate, e sostanzialmente su cosa, su chi fondiamo le nostre certezze, la nostra vita, quale fondamento ha. Forse i poveri si illudono dicendo saremo salvati perché siamo poveri, e Dio si sa ha, come dire, compassione dei poveri. E forse i ricchi, i benestanti, dicono che con le nostre ricchezze possiamo acquistarci tutto, anche il cielo, evidentemente avendo in mente alcune indulgenze, lasciti, opere caritatevoli. Ma senza ravvedimento, senza conversione, tutto è illusione. L'apostolo Paolo, discepolo, un apostolo di Cristo, riflettendo su questi temi, scrive così: se abbiamo sperato in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Prima Corinzi 15, 19. In altri termini, permettetemi di leggere questo versetto nell'ottica delle risorse che abbiamo detto poco fa. Se abbiamo pensato alla nostra vita eterna, in ragione della nostra povertà, sono salvo perché sono povero e sono una buona persona, una brava persona, o in ragione delle ricchezze, perché con le mie ricchezze ottengo tutto, ebbene che grande delusione sarà quando saremo chiamati tutti davanti a Dio e saremo chiamati da Dio a rendere conto della nostra vita. Quando Egli ci chiederà su chi, su cosa abbiamo fondato la nostra fede, in chi abbiamo creduto. In secondo luogo notiamo che nel dire questo Giacomo si rivolge, abbiamo detto, ai poveri e ai ricchi, considerandoli però fratelli in Cristo e chiamandoli entrambi beati. È un'esclamazione, un aggettivo che richiama l'insegnamento di alcuni salmi dell'Antico Testamento, Salmo 2, 84, 106 e 119. Ma richiama sostanzialmente il messaggio del Signore Gesù nella sua predicazione sul monte, Matteo 5, 1 a 12. E il brano è quello così definito, il le beatitudini. Li chiama beati se nel corso delle prove della fede continueranno a perseverare in Cristo, a reggere con costanza e fermezza senza cadere o cedere allo scoramento, mostrando in tal maniera la loro fedeltà, il loro amore al Signore. Volendo con questo significare che anche i credenti non saranno risparmiati dalle prove, dai dolori, dai terremoti, dai virus, al pari dei non credenti. Ma in quelle circostanze, dice Giacomo, emergerà chiaramente la vera fede da quella falsa. Emergerà la vera religione da quella falsa e populista. Oggi il coronavirus è per la Chiesa in primo luogo una prova della fede. E chiediamoci, cari fratelli e sorelle, in chi continuiamo a credere? Nelle istituzioni che ci dicono continuamente tutto è sotto controllo? Ce la faremo? Mentre il virus si diffonde a macchia d'olio, o confideremo in Dio che ha il controllo tutta la realtà. Ma è anche un avvertimento anche per i non credenti, per te caro amico, cara amica. È un messaggio di Dio che ti dice quanto fragili sono le tue certezze. La vostra povertà o le vostre ricchezze, quali certezze vi danno in realtà circa l'eternità? Vedete, la vostra come la nostra vita è nelle mani di Dio, che ne ha il solo pieno controllo, ed essa potrebbe esserci ridomandata quando meno ce l'aspettiamo. Ma quali certezze abbiamo al di là di questa vita? Vedete, cari amici e fratelli, se Dio non avesse in controllo questa situazione, noi non dovremmo contare solo i circa 600.000 ammalati nel mondo, ma tutti e gli 8 miliardi circa della popolazione mondiale. Se Dio non avesse il controllo della situazione e non intervenisse come sta facendo, anche se noi non sempre percepiamo la sua azione, noi non potremmo neppure contare le migliaia di persone guarite. Dio ha il controllo. Siamo noi che non lo abbiamo. Per questo c'è un messaggio chiaro da parte del Signore per noi. Dopo la dichiarazione verbale delle beatitudini dei credenti, Giacomo dice chiaramente in che cosa consiste in concreto la beatitudine. Ovvero tutti coloro che hanno sopportato la prova della fede, nella persecuzione, nelle malattie, nelle avversità, ovvero che non hanno tirato i remi in barca, rinnegando la fede e lasciando che le correnti del tutto andrà bene, o uniti ce la faremo, li distrassero dalla fede in Dio. Ma dopo averla superata, la prova della fede sulla loro pelle, riceveranno la corona della vita. Questa è la beatitudine, di cui abbiamo letto il versetto 12. E questa è la tanto attesa beatitudine di chi ha veramente creduto e resistito alle prove della fede. Sapete, oggi vi sono molte corone di alloro che vengono poste sul capo delle persone, atleti, sportivi, universitari, deposte sulle bare o le lapidi che ricordano caduti in guerra o per un'attività civile. Giacomo però non si riferisce ad alcuna di queste corone, anche se coloro che riceveranno la corona della vita sono effettivamente coloro che hanno concluso il loro percorso di vita nella fedeltà al proprio Signore, avendo questa certezza proprio mentre erano in vita, e cioè della corona della vita, la corona di gloria, di giustizia. E abbiamo letto che ad assegnarla non saranno degli uomini, non saranno dei sacerdoti, dei pastori, dei papi, degli angeli. Assolutamente no. Ma il Signore stesso. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. E sempre Paolo, parlando di questo e della sua esperienza di vita vissuta alla sequela di Cristo, e credo che sappiamo molto bene quanto Paolo sia stato sottoposto a molteplici prove della fede, egli poteva dire, scrivendo al suo giovane collaboratore Timoteo, figlio spirituale: ho combattuto un buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Seconda Timoteo 4:7-8. Notate, Paolo qui dice che quello che è stato vero per lui lo sarà per tutti i credenti di tutti i tempi, di ogni nazione, di ogni etnia, che hanno però combattuto e nel momento della prova sono rimasti fedeli a Cristo, non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amata la sua apparizione. E in questa frase c'è una chiara distinzione, che ci saranno molti che non amano l'apparizione, non sperano nell'apparizione di Cristo, non pensano al loro futuro, alla loro eternità. La corona della giustizia, della vita, è per tutti i credenti, e direi solo ed esclusivamente per loro, perché essi hanno combattuto la fede mentre aspettavano gioiosamente l'apparizione di Cristo. E sono coloro che hanno la certezza che anche se morissero in battaglia per il regno, a causa della persecuzione, della testimonianza a Cristo, o di un terremoto, di un investimento stradale, o di un virus, o di morte naturale, per loro è riservata la corona della vita. E allora, cari amici, quale speranza avete voi? Se il coronavirus vi colpisse, il Signore ovviamente non lo voglia, ma vi sono probabilità che questo possa accadere per ognuno di noi, quali certezze avete? Ve ne andrete con il coronavirus o a causa del coronavirus? Ma con quali certezze? Se nella vostra vita avete posto la certezza nelle ricchezze o nella religiosità che vi è stata tramandata, che alla fine Dio è così buono che perdonerà tutti, accoglierà tutti, ebbene a malincuore devo dirvi la verità, che non è mia, ma è della Bibbia, della parola di Dio stesso, sarete delusi. Non è così come pensate, non è. Dio è buono, certo, ma vuole che voi vi ravvediate. Vedete, cari amici, come ha ricordato domenica scorsa un pastore nella predicazione, è vero che Dio nella sua misericordia elargisce la sua grazia comune a tutti gli uomini, in quanto egli fa levare il sole sopra i malvagi, sopra i giusti, o sopra i buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, Matteo 5,45. O come dice il salmista nel Salmo 145, versetto 16, tu apri la mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi. E continuava il pastore, ma se altresì vero che egli, cioè Dio, chiamerà tutti in giudizio. La scrittura dice chiaramente che dopo la morte viene il giudizio. E se avete una Bibbia a casa, vi consiglio di andarla a leggere più tardi di persona. Ebrei 9, 27 e 28, ma io vorrei comunque leggerlo, anticiparlo. Dice così l'autore agli Ebrei, capitolo 9, versetti 27 e 28. Come è stabilito, gli uomini muoiono una volta sola, e dopodiché viene il giudizio. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Qui è evidente un chiaro giudizio di separazione eterna per chi non ha creduto in Cristo, ma di benedizione per coloro che aspettano Cristo per avere vita eterna. Permettetemi di rivolgermi anche ai più giovani, che pensano di essere, come dire, i padroni della vita e che nulla, nessuno può o deve ostacolare il proprio modo di vivere. Vi ricordo le parole qui di un grande re, Salomone, che è stato giovane e che ha conosciuto sulla sua pelle le tristi conseguenze della sua disobbedienza a Dio, che in età matura scrive queste cose rivolgendosi proprio ai giovani. Rallegrati pure, o giovane, durante la tua giovinezza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti porta o ti conduce il tuo cuore, seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. Ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Il libro è quello dell'Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 1. Vedete, cari giovani, cari ragazzi, adolescenti, nel giorno del giudizio, Cristo, che ora può essere il tuo Salvatore e desidera esserlo, sarà il tuo giusto giudice. In quel giorno, quando sarà dinanzi al suo trono, egli non ti chiederà di fargli un elenco di tutte le tue opere di bontà, non ti chiederà se nella tua vita, come dire, sei stato un religioso, praticante o no. Non ti chiederà se nel corso del coronavirus hai dato un grande contributo al bene della collettività e che sei deceduto a causa del Covid-19. Mentre ti prendevi cura degli altri malati. Tutte queste cose il giudice le ha già registrate nel registro del Tribunale Celeste. Egli ti chiederà che cosa ne hai fatto della grazia del Vangelo, dell'opera di Cristo, del Figlio di Dio, che ha dato la sua vita alla croce anche per te. Ti chiederà: lo hai creduto come creatore, salvatore? Gli hai affidato la tua vita affinché ne fossi il tuo Signore, il tuo Re? Hai riconosciuto che non vi è sotto il sole altro nome sulla terra per il quale gli uomini possono e debbono essere salvati? Atti 4:12. O lo hai disprezzato, lo hai bestemmiato, lo hai deriso, hai perfino detto: ma questa è un'idiozia, è cosa per vecchi, per gente senza intelligenza. Probabilmente nel corso della vita ti sei accontentato, forse ti sei affidata, diciamo, alla mediazione di uomini. Forse ti sei anche accontentato, per tradizione, di aderire ad una religiosità senza mai interrogarti sulle sue fondamenta, sulle verità, sui contenuti. E probabilmente ricorderai che hai anche rifiutato energicamente qualcuno, forse un genitore, un amico, un collega, un pastore, che ti ha indicato la vera religione e che ti ha detto chiaramente che la vera religione non è un'istituzione, ma è una persona, ricordandoti: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Queste sono le parole che Gesù ha detto, che Giovanni riporta nel capitolo 14, versetto 6, sono parole che tu hai udito probabilmente molte volte e che stai udendo anche quest'oggi. Cosa ne farai di Cristo? Ricorda, caro giovane, caro adolescente, che quando sarai davanti a Lui, non ti sarà data un'altra possibilità di ripensare alla tua vita. sarai giudicato, e se non hai creduto, sarai condannato. Prima di concludere, permettetemi di fare un accostamento con il coronavirus e il virus di cui parla la Bibbia, ovvero Dio stesso. I media ci dicono continuamente che il Covid-19 non conosce frontiere e può colpire potenzialmente tutti. Molti che oggi sono asintomatici, che sono in piena salute, potrebbero svegliarsi domani con la triste sorpresa di essere infettati e forse anche in forma grave. E abbiamo sentito notizie in questi giorni, diciamo, che riportavano proprio a questa realtà. Questo evidentemente a giusta ragione crea allarmismo, crea preoccupazione non solo per se stessi, ma per il fatto che si può essere potenzialmente causa di infezione altrui, soprattutto se non si rispettano le norme di igiene e di distanza. E nonostante tutto abbiamo visto che è accaduto anche questo. Ora, c'è un virus di cui parla la scrittura che ha colpito tutti gli esseri umani sin dalle origini della creazione, già nel giardino dell'Eden, a causa di Adamo ed Eva, che hanno trasgredito al patto del creatore di non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ma per questo virus, cari amici, questo virus non crea alcun sussulto da parte dell'uomo. Non solo, non lo si considera così letale come invece lo è. Anzi, succede qualche cosa di strano, potremmo dire. Si convive pacificamente con il peccato. Perché si dice... tutto ciò che fa male in realtà è piacevole. E oltretutto dobbiamo dire che anche dai pulpiti, dagli altari, dalle cattedrali, dalle piazze, dai templi, dalle finestre, non si ode più nominare questo virus. Lo si è addomesticato con altri termini quali errori, sbagli, deviazioni, debolezze, mentre la scrittura lo chiama peccato. Sì, Dio chiama il virus uscito dalla trasgressione di Adamo ed Eva peccato. Questo è il suo nome. E tutti noi ne siamo gravemente infettati. Non solo, siamo anche portatori sani di virus, del virus del peccato. E notate, cari amici, che cosa ci dice e dice la parola di Dio, la Bibbia. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. E per mezzo del peccato anche la morte. E così la morte è passata su tutti gli uomini. Perché? Perché tutti hanno peccato. Romani 5,12. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca. Non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati. Tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà. Neppure uno. Romani 3, 10-12. Ed infatti noi ci ascoltiamo con attenzione le notizie che ci giungono ogni giorno, anche dalle autorità religiose. Non c'è mai alcun riferimento al Dio che vuole perdonare i peccatori. Perché non c'è nessuno che si renda o si riconosca un peccatore. La Scrittura ci dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 3:23. Questo è un quadro dipinto veramente con colori drammatici, neri, oscuri, ma riflette la realtà. Non per nulla una parola uscita dalla bocca del Signore Gesù è un po' diventato un proverbio di cui si fa uso con superficialità e anche impropriamente, per giustificarsi, non per interrogarsi sulla gravità della propria condizione. Chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Ecco, questa è una frase che usiamo, che probabilmente hai usato, per scrollarti di dosso delle responsabilità, ma non per interrogarti di fronte alla santità di Dio. Ci riconosciamo peccatori? Sì, in parte, ma non riconosciamo che abbiamo bisogno del perdono di Dio. E se la Scrittura si fosse fermata a questo quadro drammatico di condanna, allora non ci sarebbe alcuna speranza per nessuno, per te, per me, e io sarei qui a predicare a vuoto. Ma Dio, nella sua immensa misericordia, dopo aver detto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, aggiunge, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani 3:24. Questo significa, cari amici, che se voi vi accontentate di vivere infettati dal virus del peccato, non curanti delle conseguenze morali, etiche e mortali, è un po' come se accettaste fatalmente di dire, come si sta dicendo in questo tempo di coronavirus, ma sì, tutto andrà bene, ce la faremo. Ebbene, non è così. Dal virus del peccato non si guarisce se non si va a Dio e gli si chieda di guarirci attraverso l'antidoto che lui stesso ha messo a disposizione, ovvero il sangue di Gesù Cristo che ci purifica da ogni peccato. Prima Giovanni 1:7. E pertanto oggi tu sei posto di fronte a questo bivio: o il Covid peccato e la separazione da Dio, o il coronavita, che Dio ti offre gratuitamente per grazia, in virtù dell'opera di guarigione efficace e definitiva di Cristo. Non ti è chiesto di dare nulla, di fare nulla, nessuna opera, nessun pellegrinaggio, nessuna indulgenza, in quanto la grazia è e rimane grazia. È un dono gratuito della sovrana misericordia del Signore, il Creatore. C'è un'altra cosa che vorrei dire, e che Gesù stesso non ha nascosto ai suoi discepoli, ed è il prezzo del discepolato, della fedeltà alla sua sequela. Gesù diceva che se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Marco 8:34. Che altro non è che seguire il Signore il maestro in ogni circostanza, rimanendogli fedele anche in situazioni come quella che stiamo vivendo, avendo piena fiducia nella sua presenza, nel suo controllo, in tutte le situazioni. Avere certezza che anche quando per causa sua saremo perseguitati, derisi, ritenuti fanatici della fede, egli è lì con noi. Notate che cosa disse Gesù ai suoi discepoli. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo Signore. E se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Giovanni 15, 20. E allora forse vi spaventa, cari amici, sapere che essere cristiani, fedeli, seguaci di Cristo, significhi anche essere perseguitati dai propri colleghi di lavoro, dai propri familiari, dagli amici. Vi spaventa sapere che essere seguaci di Cristo significa soffrire per amore del suo nome, come avviene per migliaia di cristiani oggi in molte nazioni del mondo orientale. E questo può accadere anche per noi occidentali, ed in parte già avviene. Ma vale la pena seguire Cristo? Perché mentre il virus del peccato conduce alla morte eterna, perché il salario del peccato è la morte, ci dice la parola del Signore, ma il dono di Dio in Cristo Gesù è la vita eterna. Appunto, in Cristo Gesù nostro Signore, Romani 6:23. E infatti aggiunge poi il Signore Gesù: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Ma non disperate, rallegratevi, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. C'è la corona della vita. Matteo 5, 12, 11 e 12. Nella rivelazione che Giovanni ebbe mentre era sull'isola di Patmos, un'isola del Mare Egeo, a causa della tribolazione, appunto, della persecuzione e della proclamazione della testimonianza dell'Evangelo a Cristo, Apocalisse 1, 9, Gesù lo tranquillizza. E tranquillizza la chiesa di Smirne a cui rivolse queste parole. Non temete, non temere quello che avrai da soffrire. Ecco il diavolo, il nemico, l'ingannatore, sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova. E avrete una grande tribolazione. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2:10. E allora, e concludo veramente, se il nostro percorso di vita, cari amici, terminasse qui, avremmo noi certezza della corona della vita? Io e insieme a migliaia di credenti nel mondo, anche in Italia, per grazia del Signore e non per mia presunzione, affermo di sì, perché è una promessa che Cristo ha fatto. E Cristo non è un uomo, è Dio. È Dio. Non mente. E allora questa è una domanda alla quale tu devi darti una risposta. E Dio voglia sia una risposta di confessione del tuo peccato e di invocazione della grazia di Dio, affinché anche tu possa ricevere la corona della vita. Che il Signore ti benedica.